Ops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
E buonasera a tutti e bentrovati a Ops Another Week. Oggi giovedì 13 aprile 2023. Ciao Antonio.
Ciao Rossella, buonasera a tutti e tutte.
Cominciamo il nostro settimanale di informazione politica con le notizie internazionali. Il primo trimestre del 2023 è stato il più mortale per i migranti che hanno attraversato il Mediterraneo dal 2017. 441 sono le persone morte nel tentativo di raggiungere l'Europa. L'ha dichiarato il 12 aprile l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Con più di 20.000 morti registrati su questa rotta dal 2014, temo che queste morti si siano ormai normalizzate. Ha così affermato il direttore generale dell'OIM, Antonio Vitorino, e ha aggiunto che i ritardi e le carenze nelle operazioni di ricerca e soccorso hanno causato la perdita di vite umane.
E passiamo adesso alla guerra in Ucraina, purtroppo una costante di questo giornale radio. Sui social gira il filmato di quello che sembrerebbe un soldato russo che decapita con un coltello un uomo con la fascia gialla intorno al braccio indossata dalle truppe di Kiev. Zelensky ha dichiarato: questa è la Russia. In un secondo filmato che è stato postato per la prima volta l'8 aprile su un social filorusso, due militari ucraini decapitati, a cui sembra siano state tagliate anche le mani, vengono ripresi vicino a un velivolo distrutto, mentre la voce di un uomo dice in russo che il veicolo è stato distrutto da una mina e aggiunge ridendo: li hanno uccisi, sono venuti e li hanno decapitati. Questo secondo video sarebbe stato girato da uomini della brigata Wagner.
Appaiono dunque in Europa crudeli tecniche di intimidazione che non si vedevano addirittura da 30 anni dalle guerre in Jugoslavia, attribuite ora agli uni e ora agli altri protagonisti di un conflitto che coniò un aggettivo, ricorderete, sinistro allora e persino di più oggi, balcanizzazione. Non esistono ancora delle conferme che i due filmati siano autentici, ma mentre nei giorni scorsi le condivisioni online crescevano sempre di più, la loro natura terrificante ha chiaramente attirato l'attenzione e l'indignazione della comunità internazionale. Se confermato, si tratta dell'ennesimo e brutale monito della natura disumana dell'aggressione russa, ha così affermato in un comunicato la portavoce della Commissione europea. Uccidere prigionieri di guerra è una grave violazione della Convenzione di Ginevra.
E passiamo adesso alla fuga di notizie dal Pentagono. La fuga di documenti ha provocato ovviamente un imbarazzo evidente agli Stati Uniti d'America. I documenti in parte caratterizzati dalla dicitura difesa segreta sono apparsi inizialmente su oscure piattaforme di giochi online. Ci sono poi molti problemi derivanti dal contenuto dei documenti e, questa è una circostanza aggravante, dalla possibilità che alcuni siano falsi, come per esempio quelli relativi al numero di caduti nella guerra in Ucraina. La domanda che ci si pone è: come distinguere la verità dalla menzogna? In ogni caso il danno è stato fatto e non è un danno indifferente, quantomeno dal punto di vista geopolitico, ma anche su un piano di politica interna. I documenti del Pentagono riguardano temi molto vari: l'Ucraina, lo spionaggio in Corea del Nord, le proteste in Israele, la Turchia, il gruppo Wagner, la Francia, e le conseguenze sono disastrose, prima di tutto sulla credibilità stessa degli Stati Uniti.
Secondo la CNN, l'Ucraina sarebbe stata costretta a modificare i piani della sua controffensiva di primavera dopo questa pubblicazione di alcune informazioni militari segrete. Se questo fosse davvero vero, sarebbe sicuramente la conseguenza più importante della fuga dei documenti, trattandosi di una guerra che al momento monopolizza l'attenzione. Alcuni documenti stanno seminando zizzania tra gli alleati e causano confusione e sfiducia, malgrado poi le smentite successive. Ma c'è dell'altro. Il ministro francese delle forze armate è stato costretto a smentire la notizia secondo cui alcuni componenti delle forze speciali francesi si troverebbero attualmente in territorio ucraino. La Francia, come gli altri paesi occidentali, nega qualsiasi presenza in Ucraina.
Che si tratti quindi di informazioni attendibili o di notizie false, la fuga di documenti ha creato problemi seri. Infine, possiamo citare i documenti secondo cui il Mossad, il temibile servizio, anzi famigerato servizio segreto israeliano, avrebbe sostenuto le manifestazioni contro il governo Netanyahu. Anche in questo caso la fuga di notizie causa confusione e sfiducia, malgrado le smentite. Chi trae beneficio da tutto questo? La domanda evidentemente è cruciale. Un veicolo di trasmissione dei documenti riservati è rappresentato dalle catene filorusse sulla rete Telegram. La Russia evidentemente è in cima alla lista dei sospettati, ma gli Stati Uniti sembrano privilegiare la pista di una fuga dall'interno, senza però aver identificato l'origine né il motivo.
E passiamo dai nostri cugini d'Oltralpe, parliamo di Francia. Sono veramente delle giornate decisive, tanto per il governo quanto per il futuro del movimento contro l'innalzamento dell'età pensionabile dai 62 ai 64 anni, che è riuscito finora a dimostrare una tenuta e una determinazione fuori da ogni aspettativa. Siamo addirittura al 12° sciopero generale dall'inizio del 2023 e domani ci sarà il pronunciamento del Conseil Constitutionnel, l'equivalente della nostra Corte Costituzionale, su questa riforma. Nonostante la grande quantità di energie che sono state spese in questi mesi e il continuo innalzamento dell'asticella delle violenze poliziesche, il movimento non dà alcun segno di stanchezza. Lo dimostra la grandissima quantità di persone in piazza e la capillarità con cui ancora una volta si sono estesi i blocchi e picchetti in tutte le aree del paese.
E ancora una volta Global Project è presente a Parigi per seguire le mobilitazioni con due corrispondenti. È la terza volta dall'inizio delle mobilitazioni. Nella capitale la mattinata è stata segnata dalla manifestazione dei ferrotranvieri che è stata indetta sul Solidaire. Il presidio, che è stato indetto per le 11, si è trasformato immediatamente in un corteo spontaneo e centinaia di manifestanti hanno occupato la Gare de Lyon. Successivamente i manifestanti hanno occupato anche il negozio di Louis Vuitton in Avenue Montaigne, uno dei simboli del lusso nel centro parigino. Il corteo spontaneo, arrivato agli Champs-Élysées, ha occupato la strada provocando l'intervento delle forze dell'ordine che hanno lanciato diversi lacrimogeni.
Il corteo ufficiale è partito da Opéra poco prima delle 15 e viene subito diviso in due tronconi, come è accaduto in occasione dei cortei più numerosi. Diversamente dalle altre volte, alla testa non ci sono più i sindacati, ma lo spezzone universitario. A testimonianza di questo grande protagonismo che studentesse e studenti stanno avendo in questo movimento. L'arroganza di Macron nei confronti del mondo sindacale ha fatto sì che anche il sindacato più moderato, la CFDT, abbia fatto un investimento enorme per questo corteo con ben 8 camion. Molto significativo è anche il dato numerico del cortège de tête. A detta di molte persone era da tempo che non si vedevano numeri così alti. All'altezza di Châtelet, la polizia, che ha avuto un atteggiamento nervoso e provocatorio fin dalla mattina, ha spezzato il corteo e inizia a caricare ai lati, con l'obiettivo chiaramente di disperdere i manifestanti. La risposta è stata un fitto lancio di petardi. Da qui in avanti il fronteggiamento tra polizia e manifestanti è diventato sempre più intenso. Ma il corteo è riuscito comunque ad arrivare a Bastille intorno alle 5:15 senza disperdersi.
E ci sono arrivate proprio adesso delle segnalazioni, delle news in diretta dai corrispondenti di Global Project, secondo le quali la situazione a Bastille è diventata sempre più tesa e ci sono state proprio negli ultimi minuti diverse cariche molto violente da parte della polizia. Passiamo adesso a un altro continente, parliamo di Cile, perché questa settimana sono state approvate due leggi molto importanti. Da un lato c'è la riduzione della settimana lavorativa da 45 a 40 ore, che è stata proposta dalla maggioranza, ma c'è stata anche la cosiddetta legge Grilletto Facile, che permette alla polizia un maggiore uso della forza, anche letale. Questa legge è stata proposta dall'opposizione di destra. Dopo dibattiti e modifiche, entrambe le leggi hanno ricevuto un appoggio bipartisan in Parlamento, con l'eccezione del Partito Comunista, che non ha votato la legge Grilletto Facile. Ad ogni modo, l'approvazione di quest'ultima segna un significativo cedimento a destra da parte di un governo che, ancora di più dopo la sconfitta della riforma tributaria dovuta alle defezioni di 3 deputate, non controlla il Parlamento e soprattutto perde popolarità in continuazione tra la cittadinanza.
In parallelo, di fronte al diffondersi della criminalità organizzata transnazionale nel paese, la narrazione securitaria e anti-immigrazione legittimata dai grandi media acquisisce spazi sempre più ampi. Le organizzazioni di movimento, per quanto tuttora acciaccate dalla sconfitta del referendum per la nuova Costituzione, si sono però mobilitate per l'opposizione sociale alla deriva securitaria e per la continua costruzione di immaginari alternativi. A questo proposito, su globalproject.info è stata pubblicata la traduzione del comunicato della coordinatura femminista 8 marzo contro la legge denominata Grilletto Facile.
E nel comunicato si legge: la nostra stessa storia e gli esempi internazionali ci hanno dimostrato che le leggi Grilletto Facile non solo non contribuiscono alla sicurezza pubblica, ma sono anche un pericolo per coloro che vivono nei quartieri vulnerabili e in particolare per chi ha bisogno di maggiori protezioni in contesti attraversati da una violenza che non farà altro che aumentare se i carabineros potranno fare uso indiscriminato della forza. Sappiamo che il grilletto facile non sarà per i narcos milionari, ma per le nostre famiglie, amiche e amici, vicine e vicini. Infine, nel comunicato si legge: a 50 anni dal colpo di Stato, la memoria ci spinge a lottare per un futuro che ci permetta di sviluppare pienamente la vita vissuta in maniera libera e dalle violenze di strada e dalle violenze domestiche. Un futuro con una democrazia sostanziale che impedisca alle forze dello Stato di ritorcersi nuovamente contro i popoli.
E restando ancora sulle notizie internazionali, parliamo di Palestina. L'attacco dell'esercito israeliano contro i fedeli palestinesi di Al-Aqsa durante il mese del Ramadan ha alzato chiaramente il livello dello scontro tra l'occupazione israeliana e i palestinesi, fornendo di fatto un anticipo di quella che farà la Guardia Nazionale sotto la guida del leader politico di estrema destra Ben Gvir. Le violenze hanno valicato i confini stessi della Cisgiordania, con il coinvolgimento anche del Libano. Lo scorso fine settimana ci sono stati duri bombardamenti sulla striscia di Gaza e alla periferia del campo profughi palestinese di Raidi, nei pressi di Tiro, sempre in Libano.
E a nuovi attacchi di coloni ed esercito contro i palestinesi hanno fatto seguito altrettante risposte dai cosiddetti lupi solitari. Venerdì scorso due colone israeliane dell'insediamento illegale di Efrat sono morte in seguito a un attacco armato palestinese nella valle del Giordano. La sera stessa, a Tel Aviv, un arabo israeliano, poco dopo le 21:30 locali, ha investito un gruppo di persone che passeggiavano sul lungomare. Nell'attacco ha perso la vita un italiano, Alessandro Parini, di 36 anni. L'attenzione degli ultimi avvenimenti ha spostato rapidamente, quindi, l'attenzione che c'era dalle grandi manifestazioni di piazza che per settimane hanno coinvolto l'opposizione di Netanyahu. Un'attenzione scemata dagli stessi promotori. L'ex premier Yair Lapid sabato scorso ha dichiarato che non esiste opposizione quando si tratta della sicurezza di Israele.
E voltiamo pagina e approdiamo alle news italiane. E è stato un consiglio dei ministri veramente proficuo dal punto di vista del governo. L'11 aprile scorso, infatti, ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Uno stato di emergenza sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro, che avrà la durata di 6 mesi. La soluzione consentirà all'esecutivo di affrontare con mezzi e poteri straordinari una calamità, dalle crisi umanitarie agli eventi naturali come terremoti o alluvioni. Si tratta di un atto amministrativo regolato dal Codice di Protezione Civile e deliberato dal Consiglio dei Ministri di fronte proprio a questo eccezionale incremento dei flussi. Secondo fonti governative, la dichiarazione dello stato d'emergenza consentirà di assicurare risposte più efficaci e tempestive sul piano della gestione dei migranti e della loro sistemazione sul territorio nazionale.
E ancora si fa presente che lo stato d'emergenza potrà essere usato per velocizzare i respingimenti. Questo però potrebbe essere usato per mettere in atto facili espulsioni, magari senza considerare bene lo status legale o la situazione umana di chi è arrivato in Italia, fuggendo da situazioni di guerra, fame, persecuzione grave. degrado umano o civile. Resta da vedere come sarà applicato e con quali obiettivi, questo già purtroppo lo possiamo immaginare. Non sempre le esperienze di stato d'emergenza del passato hanno conseguito poi risultati che fossero quelli che i governi stessi si erano prefissi. Ricordiamo infatti come al momento in Italia sono in vigore circa una ventina di provvedimenti di questo tipo, dall'emergenza dei profughi dell'Ucraina a diversi casi di alluvione. L'unico precedente in materia di migranti risale invece al 2011 con il governo Berlusconi. E con la dichiarazione dello stato d'emergenza, ricordiamo, potrà essere nominato anche un commissario ad hoc.
E nel medesimo Consiglio dei Ministri dell'11 aprile il governo ha portato un disegno di legge per punire i cosiddetti eco-vandali. Nella bozza si legge un nuovo reato: chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000. Non solo, il testo prevede anche che chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali a un uso pregiudizievole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
La bozza del DDL inoltre specifica che i proventi delle sanzioni siano devoluti al Ministero della Cultura per il ripristino dei beni. Bisogna tenere in considerazione che suddette multe si aggiungono alle pene già previste dal codice per i reati di danneggiamento, ovvero la reclusione da 6 mesi a 3 anni e l'interruzione di pubblico servizio. Il vice premier Matteo Salvini esulta sui social per lo slancio del governo contro i cosiddetti ecovandali, mentre le opposizioni insorgono tra virgolette ovviamente, specificando come ancora una volta il governo porti avanti un provvedimento bandiera sulla base di fatti di cronaca quotidiana. Una vera e propria propaganda per coprire l'assenza di misure a sostegno del paese, delle famiglie e dei lavoratori. Aggiungiamo anche il fatto che tutti i cosiddetti imbrattamenti sono stati fatti dalle varie organizzazioni ecologiste con materiale assolutamente lavabile, ma il problema vero si pone nel momento in cui ancora una volta viene considerato l'atto come un problema di ordine pubblico e non come qualcosa che indica invece un problema molto molto più grande come quello della crisi ecologica.
E passiamo a una buona notizia, e sembra strano, proviene da una sentenza di un tribunale. Infatti il 30 marzo 2023 il Tribunale di Milano ha condannato la ditta Civis a corrispondere le differenze retributive a favore di una dipendente che aveva chiesto il diritto a percepire una retribuzione dignitosa anche secondo l'articolo 36 della nostra Costituzione. Il Tribunale, a fronte delle richieste della ricorrente, ha analizzato l'articolo 36 sotto due profili. Il primo, relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata, cioè in base alla quantità e qualità dell'attività prestata. Il secondo, invece, al diritto ad una retribuzione sufficiente, riferendosi invece al determinato periodo storico e alle condizioni concrete di vita esistenti. Ma di che retribuzione stavamo parlando? Si trattava di uno stipendio percepito dalla ricorrente di 685,25 euro per 13 mensilità. Una retribuzione oraria pari a 3,96 euro.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto l'inadeguatezza del trattamento salariale e accertato la nullità degli articoli del CCNL, poiché in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire una retribuzione corrispondente a quella prevista per le medesime mansioni dal CCNL proprietari di fabbricati. La Civis, quindi l'azienda in questione, è stata condannata a corrispondere le relative differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro. Dopo l'ennesima sentenza di un tribunale che impone il rispetto dei principi di proporzionalità e sufficienza, ci si chiede se non sia arrivato il momento di una legge che appresti un sistema di tutele universale per tutti i lavoratori e le lavoratrici, non soggetto a rapporti di forza squilibrati e che li tuteli dal lavoro povero, e che affermi, questa è la conclusione di un comunicato della DL Cobas che ha gestito la vertenza in questione, quindi affermi in maniera chiara e precisa che un'esistenza libera e dignitosa deve essere garantita a chiunque, comunque e in ogni caso.
E c'è stata recentemente la relazione della DIA in Parlamento sulla condizione delle mafie in Italia. L'allarme c'è. Le mafie penetrano nel tessuto produttivo e resta la violenza. La relazione della Direzione Investigativa Antimafia è relativa al primo semestre dello scorso anno. Quello che è emerso è che ricchezze produttive, vivacità imprenditoriale ed economica, dinamismo di scambi finanziari e centri di potere non sfuggono ovviamente all'interesse delle mafie, che continuano ad attuare strategie di penetrazioni più o meno evidenti, inquinando con logiche distruttive la corretta concorrenza del tessuto produttivo imprenditoriale per poi reinvestire i proventi illecitamente acquisiti.
E di contro la crescente propensione imprenditoriale dei sodalizi, riconducibile a quasi tutte le matrici mafiose, non deve indurre a una rassicurante tranquillità circa il definitivo abbandono dei loro tradizionali metodi violenti. Infatti, significativi rinvenimenti di armi eseguiti anche nel semestre in trattazione inducono a ritenere che la fase belligerante delle organizzazioni mafiose sia solo temporaneamente temperata per rappresentarsi all'occorrenza e con la consueta virulenza in ragione di sopravvenute necessità per riaffermare la propria supremazia criminale negli ambiti di riferimento.
E parliamo del noto caso Orlandi. È stata riaperta l'indagine vaticana sul caso. Martedì scorso, infatti, il fratello Pietro Orlandi ha incontrato per la prima volta in Vaticano il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che ha riaperto lo scorso gennaio l'inchiesta sulla scomparsa della quindicenne Emanuela, avvenuta il 22 giugno del 1983. Il colloquio è durato più di 8 ore e in tale contesto Pietro Orlandi è stato sentito come persona informata sui fatti. Ha citato il cardinale Re, il cardinale Sandri, l'ex comandante della Gendarmeria Vaticana Gianni e il suo vice Alessandrini, i procuratori Capaldo e Pignatone come persone che andrebbero sentite in tale inchiesta.
L'avvocato Laura Sgro inoltre ha depositato una memoria in cui sarebbero contenuti gli screenshot di una chat tra un cardinale e un altro ecclesiastico in cui si fa riferimento alla Orlandi. Secondo la famiglia Orlandi, il Vaticano ha archivi a cui non si è potuto avere accesso. Di fatto ci sono delle persone ancora vive che possono dare il loro contributo, anche questo è molto importante. Certo, è vero che il PM Vaticano ha giurisdizione soltanto in questo fazzoletto di terra in cui la Procura di Roma non è mai riuscita ad accedere. Attraverso le rogatorie, quindi, se il promotore farà, come ci auguriamo, al meglio il suo lavoro e lo Stato metterà le sue risultanze anche a disposizione della commissione d'inchiesta, questa volta un passetto in avanti si farà.
E speriamo quindi di venire a capo di questa lunga vicenda di cronaca. E per ora, per questo giorno, per questo giovedì di Ops Another Week, abbiamo terminato le notizie. Noi vi aspettiamo chiaramente ogni giovedì alle 19 in streaming su Radio Sherwood, oltre che in differita alle ore 10 su Gemini Network. Troverete anche il podcast per riascoltare tutte le nostre puntate su Spotify.
E solo una segnalazione, perché invitiamo tutti e tutte, almeno chi ancora non ha comprato i biglietti, al concerto dello Stato Sociale. Ci sarà domani al Pedro, uno degli appuntamenti clou della stagione musicale del Pedro e in particolare di Sherwood Open Live. E ricordo che domani ci sarà una vera e propria chicca su Global Project, perché uscirà un'intervista molto articolata al filosofo francese Etienne Balibar, in cui si affronteranno diversi temi legati all'attuale ciclo di mobilitazioni.
Ok, allora seguiteci sui nostri canali social di Facebook e Instagram, oltre che il nostro canale di informazione politica Global Project. Per ora è tutto, noi ringraziamo chiaramente Pablo che ha seguito la nostra regia e ci vediamo giovedì prossimo.
A giovedì prossimo, buona serata.
Ops, Another Week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.